lezione numero 14, terza parte. Siamo sempre nella giornata del 20 di aprile. Allora, quando il testo, o meglio, quando la lettura si interrompe, e quindi nel momento in cui non è più scorrevole, come acqua che scorre in una conduttura, noi siamo chiamati a intervenire e a prendere posizione nei confronti del testo in una maniera tale per cui il testo è come se emergesse veramente nella sua consistenza verbale per la prima volta. Gadamer non fa differenza tra quello che accade nella lettura e quello che può accadere tranquillamente in una conversazione. Quando parliamo con qualcuno e magari o non abbiamo sentito bene che cosa ha detto, o magari costui sta dicendo cose strane, cose che non ha mai detto prima, cose addirittura del tutto fuori misura, esagerate, estreme, spesso e volentieri noi siamo portati a dire ma davvero la pensi così? Ripeti un po' che cosa hai detto? Cioè chiediamo conto al nostro interlocutore e addirittura possiamo arrivare a richiedergli di ripetere quello che ha detto. Questa richiesta può essere anche molto aggressiva, molto polemica, no? Nel momento in cui io decido di litigare con qualcuno, non gli permetto di dire qualsiasi cosa, gli faccio ripetere, voglio addirittura vedere se ha il coraggio di ripetere. Spesso la nostra domanda è di questo tipo, no? Vediamo se ha il coraggio di dire o di ridire quello che hai appena detto. Gli chiediamo di ripetere per vedere se quella frase gli è letteralmente sfuggita o se lui veramente la pensa. Sono queste le maniere in cui si può svolgere una conversazione. Bene, quando noi facciamo questo tipo di richiesta, ci troviamo davanti a un discorso che ci costringe a interromperlo. È come sostanzialmente interrompere la lettura. Il discorso si inceppa per una serie di motivi che possono essere del tutto estrinseci, non ho sentito bene, scusa, oppure possono essere di tipo più profondo, cioè non condivido quello che dici, no? O addirittura sono offeso, sono personalmente offeso se tu mi hai detto qualcosa di grave da quello che dici e dunque ti chiedo di ripetere questa frase per vedere se tu davvero mi vuoi offendere, davvero mi vuoi ferire o se ti è semplicemente sfuggita. È la situazione in cui si dice, senza esagerare più di tanto, che le parole possono essere pietre. Allora, questa situazione di difficoltà nella comunicazione orale, ma anche nella lettura, pone dei problemi che sono di tipo interpretativo. Questa situazione, però, è come se ci facesse accorgere, per converso, seconda metà sempre di pagina 303, che quando noi ascoltiamo un discorso o leggiamo un testo, è come se non facessimo caso alla componente linguistica di questo discorso o di questo testo scritto, nel senso che siamo presi, coinvolti, interessati semplicemente al significato di ciò che ci viene detto e in qualche misura non ci soffermiamo sullo strumento verbale, cioè sul mezzo verbale, sulle parole attraverso cui ci viene detto quello che ci viene detto. Questo fenomeno, che è del tutto spontaneo, ha a che fare con la dimenticanza del linguaggio. Cioè, noi usiamo il linguaggio, usiamo la lingua in cui parliamo, ma la usiamo tanto più speditamente, con tanta maggiore padronanza, quanto più, diciamo, in maniera inavvertita. Cioè, avere padronanza nel mezzo linguistico vuol dire disporne con facilità nel parlare, ma altrettanta facilità si produce, si realizza anche nel ricevere. Dunque, due parlanti che abbiano, come si dice, competenza linguistica, che padroneggino bene la lingua con cui stanno parlando, non faranno caso alle parole, ma si concentreranno fondamentalmente sui significati di ciò che stanno dicendo. Questo fatto ci deve rendere avvertiti che, sto leggendo nella seconda metà di pagina 303, a sei righe dall'inizio del paragrafo centrale. Allora, questo fatto ci deve segnalare che alla base del processo di comprensione c'è proprio il dimenticare la lingua nella quale il discorso o il testo sia formalmente avvolto. Solo quando la comprensione, quando essa, cioè la comprensione, sia interrotta, cioè quando la comprensione non riesce, ci si chiede quale sia la lettera del testo e il suo ripristino può configurarsi come un compito specifico. Cioè, ci si chiede che cosa sta veramente scritto nel testo o che cosa è stato veramente detto nella conversazione. Solo a quel punto noi, come dire, facciamo caso alle parole. Questo elemento è molto importante. Vedremo che poi su questo Gadamer costruirà il passaggio alla trattazione del testo letterario, perché questa dimenticanza del linguaggio, che è tipica di ogni comunicazione verbale e della lettura di testi non letterari, questa dimenticanza strutturale del linguaggio tra parlanti che siano appunto competenti dal punto di vista linguistico, non è più possibile quando noi invece ci incontriamo con dei testi letterari, dove siamo costretti a tener conto non solo di quel che ci viene detto, di ciò che viene detto dal testo, ma anche da come questa cosa viene detta e dunque dal carattere specificamente linguistico della formulazione. Adesso però, dopo avervi anticipato questo passo, stiamo ancora, diciamo, nell'ambito dei testi non letterari, perché dobbiamo ancora dire un paio di cose utili, credo, per comprendere quello che Gadamer si sta affaticando, no, a dire in queste pagine in particolare. Sempre nell'ultima parte di pagina 303, alla settima riga dal basso, Gadamer si sofferma ancora su un ulteriore fattore della comprensione del testo, che è dato da condizioni comunicative che in quanto tali, sto leggendo appunto dalla settima in giù, che in quanto tali oltrepassano il puro contenuto di senso fissato di ciò che viene detto. Allora, quando noi parliamo, e quando il testo scritto viene redatto, tutto dipende da quanto noi vincoliamo quello che stiamo dicendo in quell'istante e in quel luogo e alla persona che ci sta davanti o meno, cioè ogni atto di parola e ogni, diciamo, affermazione di un testo scritto deve essere messa, diciamo, a confronto con le condizioni comunicative che, in qualche modo, riguardano il testo. Vedete che Gadamer precisa immediatamente che queste condizioni vanno al di là del contenuto di senso fissato di ciò che viene detto, una formulazione un po' arzigogolata, insomma, per dire che queste condizioni non riguardano, diciamo, il senso di ciò che il contenuto intende dire. Ma sono comunque condizioni rilevanti per cosa? Per stabilire addirittura se abbiamo davanti un testo oppure no. Perché esistono tipologie di scrittura, su cui Gadamer ci vuole rendere avvertiti, che, diciamo, sembrano funzionare come dei testi, ma in realtà non lo sono. Perché? Perché quando li comprendiamo, diciamo, è come se sparissero, quando invece ci pongono dei problemi, è come se la forma linguistica del testo venisse in primo piano, ma il fatto è che certe forme di scrittura che pure manifestano queste caratteristiche, in realtà non possono essere considerate dei testi, perché per via delle condizioni comunicative che sono implicate da questa forma di scrittura. Dunque, riepilogando per chiudere, diciamo, questa terza parte della lezione. Il processo di comprensione è un processo, articolato, in cui entrano in gioco fattori legati al modo in cui il testo è stato prodotto e fattori che invece dipendono, dal lettore del testo. Abbiamo detto che il lettore è portatore di una precomprensione, di un'aspettativa di senso e che nella fruizione concreta del testo è sottoposto a ogni sorta di condizione, diciamo, che non va, che non è presente nel testo in quanto tale. Tra queste condizioni vi sono anche delle condizioni comunicative. Le prime condizioni che abbiamo menzionato si riferivano, allo stato di conservazione del testo, allo stato di, diciamo, coerenza interna del testo legata a, interpolazioni o a, addirittura falsificazioni in questo caso. Ma alla fine poi Gadamer ci parla di un'ulteriore categoria di condizioni, che sono le condizioni comunicative. Anche queste sono importanti, sono rilevanti. Addirittura, Queste condizioni, diciamo, possono essere tali da farci escludere certe forme di scrittura dal novero dei testi veri e propri. Vi anticipo semplicemente ciò di cui parleremo la volta prossima, in apertura. Ci sono forme di scrittura, come ad esempio gli appunti che noi prendiamo mentre qualcuno parla, se vogliamo anche il dettato. Ci sono docenti, o perlomeno c'erano una volta in grande quantità, che a lezione dettavano dei testi che gli allievi, che magari erano degli alunni, come si diceva un tempo, dovevano ricopiare fedelmente sul proprio quaderno. Si tratta di una forma di scrittura, prendere appunti, scrivere sotto dettatura o ancora scrivere una lettera di tipo personale. Produce che cosa? Un testo scritto o comunque qualcosa di scritto. Beh, vedremo che per Gadamer queste forme, queste ultime forme di scrittura, insieme a una cosa che non ci aspetteremmo di trovare in compagnia di queste forme che vi ho detto, insieme alle comunicazioni scientifiche, quindi alle relazioni che uno studioso può tenere in un convegno, in un consesso di colleghi specialisti che si occupano in maniera particolarmente sofisticata di un tema e che usano un linguaggio altamente specializzato, in qualche modo un gergo scientifico. Ecco, tutte queste tipologie di scrittura, proprio perché rispondono a delle condizioni comunicative particolari, non sono a rigore dei testi. Perché fondamentalmente? Perché o sono troppo, diciamo, private, nel senso che si riferiscono e possono essere comprese solo da chi le ha scritte, o sono comunque non sufficientemente pubbliche e pubblicamente comprensibili, come può essere un testo altamente specializzato che può essere capito per l'appunto solo dagli addetti ai lavori. In entrambi questi casi, per limiti interni alla destinazione di questi testi, sono cose rivolte solo a me o solo ai miei amici, oppure sono cose rivolte solo a una cerchia ristretta. Per queste condizioni che vedete sono di tipo comunicativo, tirano in ballo i destinatari dello scritto, noi dobbiamo, rinunciare a considerare queste forme di scrittura come dei veri e propri testi.